Bene, cari amici, allora Don Giovanni Barbareschi è già collegato con noi, grazie al nostro regista Alessandro. Prima di far sentire la sua voce, prima di salutarlo pubblicamente ai nostri microfoni, mi pare doveroso ricordare innanzitutto che è una medaglia d'argento della Resistenza. È nato a Milano nel 1922, ordinato sacerdote nell'agosto del 44. Ha partecipato attivamente alla Resistenza, collaborando alla realizzazione e alla diffusione durante l'occupazione nazifascista del giornale clandestino Il Ribelle, del quale sono stati pubblicati 26 numeri, ciascuno con una tiratura di 15.000 copie. Don Giovanni Barbareschi è stato anche uno dei fondatori dell'OSCAR, Opera Soccorso Cattolico Aiuto Ricercati. Opera che ha contribuito a mettere in salvo con l'espatrio in Svizzera oltre 2.000 persone tra ebrei perseguitati, antifascisti e prigionieri alleati. Il 10 agosto del 1944, ancora diacono, per incarico del cardinale Schuster, Don Barbareschi benediceva le salme dei 15 martiri uccisi in piazzale Loreto per rappresaglia. Ordinato prete, viene arrestato dall'SS, incarcerato a San Vittore, sottoposto a durissimi interrogatori. Da uno di questi uscì con il braccio destro spezzato, per non avere rivelato nulla che potesse mettere in difficoltà i suoi compagni di lotta. Dopo il 25 aprile si adopera per evitare rappresaglie contro i vinti e per salvare il maresciallo Koch, il generale Wolf e il colonnello Dolman, assicurando loro un regolare processo. Nel dopoguerra, Don Giovanni ritorna all'attività pastorale e, appassionato educatore, si impegna nell'insegnamento nel movimento degli scout, nella FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana, nella gestione della Casa Alpina di Motta. È grande amico di Don Carlo Gnocchi, che alla sua morte, nel 1956, lo nomina suo erede e esecutore testamentario. Per molti anni è stato attivo collaboratore del cardinale Carlo Maria Martini, soprattutto nella realizzazione della cattedra dei non credenti. Infine, va ricordato che nel 2009 Don Giovanni Barbareschi è stato insignito dalla provincia di Milano della medaglia d'oro del premio Isimbardi e nel 2011 dal comune di Milano ha ricevuto l'Ambrogino d'oro. Il 6 marzo 2014, nel Giardino dei Giusti a Milano, Montestella, è stato posto un albero e un cippo con il suo nome. Ecco, cari amici, questo possiamo definirlo sinteticamente il curriculum di Don Giovanni Barbareschi. Che saluto, Don Giovanni, grazie, buonasera.
Buonasera.
Grazie della sua disponibilità. Qui accanto a me c'è un ricercatore di storia locale, Mario Varalli, che tra l'altro ha scritto un testo su un altro sacerdote che è stato parroco della città dove io vivo, Sesto Calende, Don Luigi Madonini, di cui parleremo dopo aver fatto la conversazione con lei. Ecco, vorrei che la salutasse anche Mario, che è qui accanto a me, e che le dà il suo saluto, e poi dopo iniziamo la conversazione, Don Giovanni.
Buonasera Don Giovanni, buonasera medaglia d'argento Don Giovanni Barbareschi.
Grazie Mario, molto gentile. Bene, il tema di questa nostra conversazione che io ho voluto indicare è 1945-2015, 70 anni di libertà, punto interrogativo. Abbiamo già presentato il nostro ospite Don Giovanni Barbareschi. Vorrei fare una brevissima introduzione alla prima domanda che adesso le farò, Don Giovanni, perché il 25 aprile tutti sappiamo che rievoca storie di martirio, testimonianza cristiana di laici, religiosi che si sono spesi per la libertà delle generazioni future. Ecco, la resistenza cattolica e cristiana contro il nazifascismo, ma anche la lotta contro tutti i totalitarismi, anche quelli espressi dalle ronde vendicative nei paesi occidentali, rappresentano un esempio di testimonianza cristiana fino al martirio, che ha coinvolto centinaia di religiosi, di presbiteri, laici, in Italia e anche in Europa. Nel giorno del ricordo della liberazione Ritengo importante ricordare storie di eroica cristianità, di donne, di uomini, alcuni già riconosciuti dalla Chiesa beati, che hanno sacrificato la loro vita per le generazioni future. Ecco, Don Giovanni, in una intervista del 2009, lei che è nostro ospite questa sera, in questa conversazione, ecco, lei in quell'intervista ha dichiarato di essere un'aquila randagia e di non sentirsi ben qualificato quando gli veniva chiesto se era un prete scout. Lui ha sempre preferito definirsi uno scout diventato prete, vero Don Giovanni? Ecco, ho letto tra l'altro che lei, Don Giovanni, all'età dei 12-14 anni è stato anche balilla, ma suo padre non è mai stato iscritto al partito fascista. Allora le faccio una prima domanda, Don Giovanni. Da quella scelta, suo padre come ha potuto crescere quattro figli, eravate quattro figli, sì, in quel tempo particolarmente difficile? Come ha potuto papà a farvi crescere in quel particolare
confermo
momento?
Confermo che mio padre non è mai stato iscritto al partito fascista e per questo ha avuto molte difficoltà nel trovare un lavoro. E poi la mia famiglia ha sempre vissuto poveramente. Poveramente vuol dire che certi giorni non c'era proprio niente da mangiare in casa. In questa povertà papà ha cercato di tirare avanti come meglio potuto e anche la mamma col suo lavoro. Come ha potuto, tra mille difficoltà, tra tante ostacoli, tra tante difficoltà, papà non ha mai accettato. E ho un ricordo di lui, perché è vero che io sono stato balilla, ho ancora la fotografia di me balilla. Andavo al liceo Manzoni, ho frequentato lì anche quelle che oggi si chiamano scuole medie, e quando alla domenica, la donata era sempre alla domenica, quando alla domenica tornavo a casa per mangiare e raccontavo con entusiasmo che ci avevano portato a messa dal liceo Manzoni in via Orazio, ci portavano a messa a Sant'Ambrogio. E ricordavo anche che con fierezza alla consacrazione tre squilli di attenti ci facevano scattare in una posizione di attenzione. Tre squilli di tromba segnavano la consacrazione. Ecco. Appena finito il mio racconto, sì, entusiasta, papà diceva in dialetto, come sempre si parlava nella mia famiglia, quella messa non vale niente. E io che domandavo a papà, ma come mai non vale niente? Perché vi hanno inquadrato, vi hanno tolto la libertà, eravate obbligati ad andare. E così sono cresciuto in una famiglia antifascista per idee. E quando è venuto, sì, il momento che anch'io mi compromettessi, allora avevo 22 anni e mi sono compromesso.
Grazie,
con alcuni giovani, sì, amici, ho fondato il Ribelle.
Ecco, adesso a proposito del Ribelle vorrei farle una domanda, perché lei, Don Giovanni, sappiamo che dopo la sua ordinazione sacerdotale, che è avvenuta, se non vado errato a ricordare, nell'agosto del 1944, lei ha partecipato attivamente alla Resistenza, collaborando alla realizzazione e alla diffusione proprio di questo giornale di cui si è appena parlato, il giornale clandestino Il Ribelle. Ci può ricordare brevissimamente quel momento certamente particolare che lei, giovane prete neoconsacrato, ha vissuto in prima persona?
Certamente. Dal 25 luglio era caduto il fascismo e dal 25 luglio all'8 settembre c'è stato un periodo di interruzione in cui praticamente si sono formate le prime bande partigiane. Io ricordo che il mio grande amico Don Carlo Gnocchi mi ha portato e mi ha voluto con sé nella resistenza. Quante persone abbiamo salvato portandolo in Svizzera, è difficile fare il conto, anche perché portare in Svizzera voleva dire prima fornire queste persone di documenti falsi con nomi falsi, e questo implicava una certa fatturazione. Sono ancora adesso capace di fare un documento falso, perché bastava qualche timbro.
Anche se era prete, possiamo sorridere un pochettino, vero Don Giovanni?
Sì.
Anche se era prete.
Sorridete pure.
Sì.
Però
sì.
Non ho fatto anche dei certificati falsi di battesimo. Quando abbiamo saputo attraverso i canali segreti della Resistenza che per accettare un ebreo come rifugiato bastava che dichiarasse di essere battezzato, io non ho battezzato nessun ebreo, ma di certificati falsi anche per questo ne ho fatti diversi.
La ringrazio di questo richiamo, è molto importante, Don Giovanni, e voglio rimanere sempre in riferimento a quella citata intervista del 2009, perché voglio richiamare un altro grande personaggio, il cardinale Schuster, che per descrivere quel periodo storico in un documento del 6 luglio del 44, che non ottenne tra l'altro il permesso di essere pubblicato, scriveva così Schuster: una lotta fratricida con vittime innocenti, una lotta fatta di odio, di livore umano, una vera caccia all'uomo, ecco, lo sa a memoria. Ecco, fu proprio in quella situazione che con alcuni amici, Don Andrea Ghetti, Don Enrico Bigatti e Giulio Uccellini, vi siete ribellati, avete fatto nascere l'opera scoutistica cattolica Aiuto Ricercati. Allora, Don Giovanni, si ricorda in cosa è consistita concretamente quell'opera che avete costituito in quella circostanza?
Intanto il nome prima era Opera Cattolica Soccorso Aiuto Ricercati, ma poi abbiamo reso più nostra l'opera chiamandola Opera Scoutistica, perché è nata in ambiente scout. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto documenti falsi per salvare persone. Abbiamo fatto espatri in Svizzera e calcoliamo che siano stati almeno 2000 di gente che noi abbiamo portato in Svizzera. Quando erano giovani si facevano dei passi di montagna, ma poi, mi spiace dirlo, ma in Italia e in Germania si compra tutto. E siamo riusciti a comperare qualche guardia tedesca e repubblichina che faceva finta di non vedere. Si andava in passo in montagna o si passava in una strada asfaltata secondo se le persone da salvare erano vecchie o giovani che potevano fare anche dei passi in montagna. Così la nostra opera Oscar ha salvato più di 2000 persone.
È certamente meritoria questa opera, Don Giovanni. E prima di fare una breve sospensione per ascoltare un brano, così anche lei riposa qualche istante. C'è un'altra domanda che vorrei porle, perché il 10 agosto del 44 15 partigiani sono stati fucilati in piazzale Loreto dalla brigata Muti e lasciati sulla piazza, vero?
Meno male che l'ha detto lei.
Ecco, lei...
fucilati da italiani.
Esatto. Lei, ancora diacono, pochi giorni prima di essere ordinato prete, propose al cardinale Schuster una processione sul posto, che poi è stata scartata per motivi di sicurezza. Ma l'arcivescovo l'ha inviato a benedire le salme, a ricomporre le salme.
L'ha detto chiaramente.
A recuperare qualche effetto personale. Allora, io so che le ricordo momenti dolorosi, Don Giovanni, ma credo sia importante la sua testimonianza di come ha vissuto l'arresto, lei, avvenuto 3 giorni dopo essere consacrato sacerdote. Come ha vissuto il carcere, le torture che lei ha subito dall'SS e dai repubblichini. E ancora, quanto è stato importante la figura del cardinale Schuster. Ecco, se su questo ci dice qualche cosa, la ringrazio.
Però in carcere ho vissuto una cosa meravigliosa, la solidarietà tra noi. Noi del Raggio Quinto, io avevo la cella 102, ci eravamo messi d'accordo che quando uno tornava dall'interrogatorio e dalla tortura, se non aveva svelato nessun nome di compagni pericolosi o che potevano essere oggetto anche loro di arresto, se non aveva svelato nulla di compromettente, alzava il braccio destro, e questo voleva dire non ha parlato, non ha tradito, non ha compromesso nessuno. Ma quel giorno mi avevano pestato un po' forte e mi avevano spezzato un braccio. Tornavo nel carcere 102, nella cella 102, accompagnato da un fascista, un tedesco e da madre Enrichetta. Madre Enrichetta era la superiora delle suore del carcere. Siccome io non potevo alzare il braccio, allora è stata questa donna meravigliosa che ha alzato lei il braccio e ha detto: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi si rivolge al fascista che ci accompagnava: tra noi religiosi ci salutiamo sempre così. Pensi alla forza che quella donna ha avuto, e così ha fatto tacere anche il fascista.
Grazie di questo doloroso ricordo, Don Giovanni, ma valeva proprio la pena sentirlo dalla sua viva voce. Adesso la facciamo riposare, se vuole bersi un sorso d'acqua fresca lo faccia pure, perché il nostro regista Alessandro ci manda in onda un primo canto, ne ascolteremo anche altri nel corso di questa nostra trasmissione. Ascoltiamo questo brano, dopodiché riprendiamo la nostra conversazione. Ho ancora 3-4 domandine da porle.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor.
Ormai sicura... Bene, Don Giovanni, riprendiamo la nostra conversazione, anzi le anticipo che al termine, quando io avrò terminato di porle le domande, il mio ospite qui fisicamente presente in studio con me, Mario Varalli, che è un ricercatore di storia locale, vuole fare a sua volta una domanda e farle poi anche un complimento su un particolare argomento. Comunque demandiamo a dopo. Adesso posso ricordarle che alcuni storici hanno evidenziato diversi aspetti contemporaneamente presenti all'interno di quello che si chiama il fenomeno della resistenza, la guerra patriottica, la lotta di liberazione da un invasore straniero, eccetera, insurrezione popolare spontanea, guerra civile tra antifascisti e fascisti, collaborazionisti con i tedeschi, eccetera. Allora le domando, Don Giovanni, dopo 70 anni e all'alba dei suoi giovanili 93 anni compiuti, mi permetta di dirlo, perché dalla sua voce lei non dimostra gli anni che porta sulle spalle. Ecco, come definirebbe oggi lei, Don Giovanni, quegli avvenimenti perché le giovani generazioni di oggi ne comprendano il significato storico?
Basta mettere a confronto la civiltà o la società di oggi e quella nostra di allora. Allora si viveva per non tradire, si viveva per non compromettere nessuno e si cercava il bene comune. Nella società di oggi non trovo tutto questo. Sembra che ciascuno lavori solo per il suo interesse e non si preoccupi degli altri. Questa è per me la più grande differenza tra la società di allora, da noi costituita e sognata anche, e la società attuale. La società attuale non si compromette mai, non rischia mai. Noi vivevamo rischiando. Ed è bello quando si rischia per un amico. Si diventa veramente amici solo quando si rischia qualcosa con un altro.
Grazie, grazie Don Giovanni di questa espressione molto importante, soprattutto per tanti giovani che sono eventualmente in ascolto in questo momento. La trattengo ancora qualche minuto perché ho altre due domande da porle, poi la mandiamo a riposare. Il movimento della resistenza, che è inquadrabile storicamente nel più ampio fenomeno europeo della resistenza all'occupazione nazifascista, ecco, fu caratterizzato in Italia dall'impegno unitario di molteplici e talora anche opposti orientamenti politici. Penso ai comunisti, certo, azionisti, monarchici, socialisti, cattolici, liberali, repubblicani, gli anarchici, in maggioranza riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale CLN, i cui partiti componenti avrebbero più tardi costituito insieme i primi governi del dopoguerra. Allora le chiedo, Don Giovanni, a suo parere, qual è stato l'elemento unitario che ha contribuito a far sì che la resistenza costituisse il fenomeno storico nel quale vanno individuate le origini stesse della Repubblica Italiana?
Vi rispondo leggendo un periodo del numero 13 del Ribelle. Noi del Ribelle non siamo liberali. Noi del Ribelle non siamo democristiani. Noi del Ribelle non siamo del Partito d'Azione, non siamo comunisti, non siamo socialisti e non siamo neppure progressisti, né Dio ci scampi monarchici. Se avviene che qualcuno che dei democristiani ci credano dei loro e dei più puri, se avviene che i liberali affermino che noi facciamo del più bel liberalismo, se avviene che qualcuno ci crede emanazione del Partito di Azione, la colpa sapete di chi è? Del nostro far sincero, del nostro parlare onesto. In casa nostra spira buon vento, vento di sincerità, di libertà, e ognuno può o sa dire e difendere il proprio ideale, e ognuno cerca di capire, di discutere e talvolta anche di accettare, ma redini sul collo e niente paraocchi. Questo è un pezzo del giornale Il Ribelle, il numero 13, uscito a Brescia il 30 settembre del 44. E io credo che ciò che ci distingue dalla società di oggi è proprio questo. Allora si pensava al bene comune, oggi si pensa al proprio egoistico bene. E questo lo dico senza nessuna distinzione di fede cattolica o di fede non cattolica.
Grazie, Don Giovanni. Prima di concludere questa nostra conversazione,
sì,
mi pare doveroso ricordare soprattutto ai nostri ascoltatori che nel dopoguerra lei è stato accanto a Dognocchi, come ha, certo, ha già richiamato, e è stato accanto nell'assistenza ai mutiliatini.
Certo.
Ma oltre al suo impegno come docente al liceo classico Manzoni di Milano e a quello di direttore della casa religiosa dell'Alpe Motta di Madesimo, ecco, non posso dimenticare l'indimenticabile cardinal Carlo Maria Martini, con il quale lei è stato artefice della cattedra dei non credenti presso l'Università degli Studi di Milano.
Vorrei ricordare un episodio.
Ecco, ci ricordi qualche ricordino suo per concludere, e su questo tema vale proprio la pena ascoltarlo.
È proprio del cardinal Martini, perché lui aveva dato a me per 20 anni consecutivi di preoccuparmi dei sacerdoti che erano in difficoltà, specialmente in difficoltà affettiva. Ma io un giorno ho avuto contatto con un prete che stava per lasciare il sacerdozio, ma ho voluto portarlo prima dal cardinale. Siamo stati ricevuti subito, il prete espone la sua situazione e il suo desiderio di formare una famiglia. Il cardinale ascolta silenziosamente e poi mi guarda e mi dice: ma io per questi casi non ho delegato nessuno in diocesi, a me sembra che ho delegato te, e tu sei venuto qui a chiedere l'aiuto dell'autorità. L'autorità non dà mai un aiuto, l'autorità può difendere alcune posizioni e accusarne altre. Questa è la capacità che aveva Martini di delegare. Lui aveva detto a me: il delegato sei tu, e me l'ha rinfacciato apertamente davanti a un prete che io ho portato a lui perché lui risolvesse il caso. Io ho sentito la sua risposta ben chiara: la risposta non viene da me e non verrà da me, te la darà Don Barbareschi.
Che è una grande... Sì, prego.
Uno spirito di libertà e una capacità di delega, dando a quella delega l'autorità che lui aveva.
Le ha dato anche una grande responsabilità, anche sul piano morale, penso, no, Don
sì,
Giovanni?
Ma sono contento.
È contento.
Sono le cose più belle che ho fatto.
Bellissimo. Senta, Don Giovanni, come l'avevo preannunciato, il mio ospite, questa sera è collaboratore qui accanto a me, che è ricercatore di storia locale, Mario Varalli, vorrebbe farle una domandina. Può fargliela?
Ma certamente.
Prego, Mario.
Lui può fare la domanda. Io non so se sono capace.
Sentiamo la domanda.
Caro Don Giovanni, innanzitutto, preparandomi per la trasmissione di questa sera, per l'incontro con lei, mi sono documentato su di lei e ho trovato, fortunatamente, in diversi siti del computer un suo documento che ho ritenuto molto importante. Quel documento che inizia: sono Don Giovanni Barbareschi, un prete della diocesi di Milano. Ho 87 anni, sono un'aquila randagia. Questo documento mi ha entusiasmato, devo dire, per il fatto che in parole semplici, in due pagine, dà delle indicazioni importantissime dal punto di vista umano, sociale e politico. E in questo documento, secondo me, i giovani trovano la cassetta degli attrezzi per diventare da giovani dei cittadini adulti e responsabili della nostra Repubblica.
È molto vero. E se posso, non dico suggerirle, ma se posso invitarla a leggere tutto quell'articolo, c'è a un certo punto una mia frase che dice: non mi importa diventare santo.
Benissimo, grazie.
Mi importa diventare un uomo libero, e questo ripetevo ai giovani anche nelle classi del liceo Manzoni, e questo è ciò che qualifica un uomo. Un uomo è grande quando è libero. Se i due termini, santità e libertà, coincidono, allora mi va bene, ma santità è un termine per me un po' troppo clericale.
Va bene.
C'è la domanda adesso, Don Giovanni, eh?
Sì, adesso passiamo a una domanda di carattere storico. Ho appreso dalla storiografia che a Varese Don Natale Motta aveva fatto parte anche lui dell'Oscar.
Per me, quanto che...
Ecco, allora io le chiedo se lei nel periodo resistenziale ha avuto la possibilità di collaborare con Don Motta e se in quel tempo ha avuto anche occasione di venire a Varese e in caso positivo se ci può dare la testimonianza di qualche ricordo varesino.
Purtroppo ricordo varesino no, però lo troverà certamente al liceo Cairoli, perché al liceo Cairoli qualche anno fa mi hanno invitato a parlare della resistenza e certamente c'è qualche ricordo anche lì, ma ricordo adesso non ne ho.
Ho capito. Don Giovanni, noi la ringraziamo vivamente di questa sua disponibilità questa sera fino a quest'ora. Abbiamo mantenuto l'impegno, le avevo detto alle 23 la mandiamo a riposare, perciò siamo contenti di aver rispettato questo impegno. La ringrazio di tutto quanto lei ci ha detto,
no,
e ci ha raccontato.
Sono
questa
io
sera
che devo ringraziare, perché voi con questa conversazione mi avete dato la grande gioia di ricordare i miei morti, e ne ricordo tanti. Ricordo
sì,
soprattutto quel giovane partigiano. Eravamo vicino ad Arfo, in un rifugio, una quindicina di persone, quando ci arriva la notizia che una squadra di SS sta camminando verso di noi. Tra di noi c'era un ferito, e quel ferito viene da me con la sua rivoltella in mano e chiede al suo cappellano di ucciderlo, perché non voglio tradirvi, perché quelli, se mi arrestano, mi fanno parlare con la tortura. Ti prego, Don Giovanni, trasportami. E difatti abbiamo fatto una barella e l'abbiamo trasportato. Lui rischiava, voleva la morte per non tradire i compagni, i luoghi di rifugio, la lotta che camminavamo insieme. Ecco, questa vorrei che fosse l'ultimo più bel ricordo, la solidarietà,
certo,
che c'era tra di noi.
Certo, Don Giovanni, e noi mettiamo il nostro piccolo contributo, perché vogliamo dedicare a questi morti, a tutti i morti, a quelli che lei ha ricordato in modo particolare, il prossimo brano, che è un canto preghiera a me molto caro, perché l'ho cantato tante volte in un coro alpino, e è Signore delle Cime, scritto da Beppi De Marzi, di cui lei sicuramente come brano l'avrà sentito tante volte. Un abbraccio forte, Don Giovanni.
Mi mandi per favore, se è possibile, il disco.
Sì, le mandiamo il CD di questa conversazione, stia tranquillo.
Ecco.
Volentieri.
Poi anche quella del canto.
Certo.
A me è tanto caro.
Certo, le mandiamo tutto, stia
grazie.
Tranquillo. Un abbraccio, buona domenica.
Un abbraccio, grazie.
Buon riposo questa notte da parte di tutti noi, del regista Alessandro, del nostro ospite Mario e di Federico che le sta parlando. Grazie.
Grazie.
Buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte, Don Giovanni.